illuminati, dicevamo, venivano chiamati i cristiani, avendo ricevuto il battesimo. Il battesimo veniva chiamato illuminazione. E la prima lettura ci parla anche di come guarda il Signore e di come guarda l'uomo. E possiamo dire anche che nel battesimo noi acquistiamo quello Spirito di Dio, quella luce di Dio che ci permette di cogliere la realtà nella sua verità di trasparenza. Lo Spirito Santo, luce dell'anima, permette al battezzato di relazionarsi con la creazione, con gli altri fratelli, non più con una vista esteriore che coglie solo l'apparenza, la superficialità delle cose, ma coglie l'intimo, quell'intimo che mi parla di Dio, che mi rimanda a Dio, che mi riorienta a Dio. E questa luce tutti abbiamo bisogno per passare da quella che possiamo chiamare l'opacità, una vista non penetrante, una vista alla quale tutto è trasparenza. Ed è forte questa frase di Samuele, che Dio dice a Samuele: l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. E questa frase la possiamo allargare, universalizzare a tutto e dire appunto come nello Spirito del Signore noi passiamo dall'apparenza al cuore, al vero significato delle cose. Nel Salmo che abbiamo ascoltato, ancora una volta la tematica della luce: anche se vado per una valle oscura non temo alcun male, perché tu sei con me. Le tenebre sono vinte, la vicinanza del Signore è forza, consolazione, scudo, rifugio a chi sta con Lui, a chi si riconosce in Lui e con Lui. La lettera agli Efesini ci rimanda al gesto che abbiamo fatto facendo memoria del nostro battesimo, in cui abbiamo preso per mano questa candela, a significare che siamo figli della luce. E dice Paolo: poiché siamo figli della luce, non siamo più delle tenebre, lo siamo stati un tempo. Ed è anche qui un senso di gratitudine che deve nascere e sgorgare dal nostro cuore, perché le tenebre sono brutte, le tenebre sono inchiodano, le tenebre portano confusione, le tenebre portano disperazione, le tenebre portano vuoto, e tutto questo è la vita senza la luce. Io alcune volte penso, e questo mi aiuta a capire la luce di Gesù, penso a questo povero mondo, no? Se dal punto di vista fisico, se non ci fosse la luce del giorno, se fosse sempre notte, come in alcune parti del globo, no? Che sei mesi di notte, no? E avvilè, pensando senza avere energia elettrica, senza stare per molto tempo al buio, ma l'anima sperimenta qualcosa di peggiore di quella oscurità fisica. E la nostra luce è Gesù. E in Gesù, ricevendo la luce di Gesù, noi risplendiamo della luce riflessa. Per questo la Lumen Gentium dice: sul volto della Chiesa risplende la luce del volto di Cristo. È come la luna, che è tutta luce riflessa. E abbiamo questo compito, illuminare questo mondo. In che modo? E questo si passa sempre quindi dalla fede, da ciò che uno crede, dal messaggio, alla vita. La vita è la morale, il comportamento. Non ci può essere un Vangelo senza una morale. Non ci può essere una fede senza uno stile di vita. Non ci può essere una fede che mi porta poi a non avere dei modi propri di comportamento, no. E questi modi propri di comportamento hanno creato le culture. La cultura cristiana in Europa in particolare è stata creata da questa fede, che ha fatto sì che si stabilissero usi, costumi, modi di comportamento alla luce del Vangelo, perché una società che credeva ha espresso anche comportamenti di fede. E adesso tutto viene distrutto dalla non fede, che appunto non vuole che la luce si rifletta nella vita. Al massimo ci chiedono di credere, ma riservare questa fede all'ambito del nostro cerchio. Non è possibile. E noi in questo mondo di oggi siamo chiamati a essere luce e quindi a testimoniare non semplicemente con un credo da condividere in sacristia o in chiesa, ma da testimoniare nella vita. E per questo Paolo ci dice: comportatevi perciò come figli della luce. Come figli della luce, comportatevi e cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Per capire ciò che è gradito al Signore occorre l'amore, perché senza amore non si può capire ciò che è gradito a un'altra persona. E solo l'amore, un amore che cresce nella vicinanza, nella familiarità, che ci permette poi di essere persone che comprendono i gusti, i modi, ciò che piace a Lui, al Signore. E questo permette poi a camminare sempre più, camminando sempre più per Lui, ci permette sempre più di conoscerlo meglio e allontanarci da quei gusti, da quei sentimenti che erano proprio nostri quando non lo conoscevamo e non conoscevamo i gusti, i sentimenti di Dio. Il Vangelo, oggi abbiamo dedicato tutta il tempo a pregare su questo Vangelo, attraverso questo Vangelo incontrarci con il Signore. Cosa aggiungere oltre a quello che già abbiamo detto? Una cosa che mi sembra importante e che nell'incontro precedente non ho messo in rilievo è come questo momento di questo miracolo così eclatante, così strabiliante, no? Che attraverso il quale Gesù vuole dimostrare che Lui è Dio, e che è vero che prima che Abramo fosse Lui è, perché Lui è il Creatore, colui che aveva plasmato l'uomo dal fango e lo può riplasmare dal fango. E questo momento di questo evento avrebbe dovuto suscitare un clima attorno al cieco di grande gioia, no? Un clima di gioia, perché l'opera di Dio, quando la si percepisce, se ne prende consapevolezza, l'opera di Dio produce inevitabilmente la gioia, no? Quella gioia di cui parlerà Giovanni nella sua lettera, che vuole comunicare a tutti coloro che si incontrano con il Signore attraverso i Suoi scritti, attraverso la Chiesa, no? Quella gioia la vogliono comunicare perché la gioia sia perfetta. Qui vediamo che questa gioia implode. Si mantiene viva nel cieco, perché la sua gioia è totale, è piena, è perfetta, si comporta da uomo libero, senza paura, non viene cacciato via, lui continua nella sua testimonianza dando lode e gloria al Signore, ma tutto attorno a lui implode nella gioia, i genitori stessi, vedete? I genitori la paura li chiude alla gioia. I passanti lo stesso, perché? Perché la cosa non li riguarda, quindi se ne tornano a casa e quella gioia non esplode. Tanto più nei farisei che erano chiusi nelle loro condizioni, nelle loro convincimenti, nei loro pregiudizi, e quindi sono ben lontani dalla gioia, anzi diventano coloro che soffocano la gioia. E allora non dobbiamo preoccuparci quando siamo nei nostri ambienti, quando vorrebbero soffocare il nostro entusiasmo, la nostra gioia per il Signore. Dobbiamo prenderla come un qualcosa di normale. No, le tenebre non vogliono la luce, e la luce è gioia, entusiasmo, vita, giocondità. Allora dobbiamo essere come il cieco nato, che nonostante tutto voglia soffocare attorno a noi quella gioia, noi dobbiamo dimostrare di essere nella gioia. E questo è quello che ci chiede il Signore, anche attraverso l'esempio bello, sereno, forte, deciso di questo cieco, che fa anche questa cosa così bella, che è quello di difendere Gesù, lo difende. Ecco, che possiamo noi nella nostra quotidianità essere testimoni, difensori di Gesù, senza mai perdere quell'atteggiamento di serena gioia, di entusiasmo per il Signore. La Vergine Maria ci accompagni in questo cammino e ci aiuti anche a, come dice a Cana, a fare ciò che Gesù ci dice. Al cieco Gesù ha detto di andare e lavarsi. Anche a noi oggi in questo ritiro Gesù ha detto qualcosa, ci avrà detto di andare, tornando a casa, e di fare quello che ci ha suggerito nel suo Santo Spirito per lavarci e purificarci da quelle incrostrazioni che non permettono ancora bene ai nostri occhi di far risplendere la luce di Cristo. Per questo chiediamo alla Vergine Maria che ci aiuti a far sì che questo ritiro porti frutto, facendo quello che Lui ci ha detto nel silenzio del nostro cuore. Amen.